Mautino, ma alla fine qualche vicino si è lamentato per quella cosa sul balcone?
Ah, dici
La cosa, sì, quella. Ecco.
il water. No, non si sono lamentati, forse non l'hanno visto. Io so che tra l'altro ci ascoltano, quindi magari adesso si lamenteranno.
Dovete sapere che per una disavventura idraulica da qualche mese, ormai lo possiamo dire, Mautino vive con una tazza del water sul balcone di casa.
Sì, no, nel senso che ho anche il water in casa e non è che
Ah, ecco, ecco.
non devo andare sul balcone, però l'idraulico, insomma, ha sostituito la tazza del water, ammesso che a qualcuno interessi questa storia, Megnetti. Comunque, l'idraulico l'ha sostituita e mi ha lasciato la tazza vecchia sul balcone e io devo chiamare l'Amiat, che è l'azienda qua di Torino che smaltisce i rifiuti, per farlo venire a prendere, ma non l'ho ancora fatto perché lavoro troppo.
Ecco, vedi, come avrete intuito, l'argomento sono i rifiuti, l'abbiamo presa lievemente alla larga, però vi avevamo promesso una puntata speciale, visto che ci avevate inondato di domande e di richieste.
E quindi, senza addentrarci nelle vicende mie personali, che mi sembra che abbiamo già dato fin troppo, direi che possiamo iniziare questa puntata che è costruita sulla base delle domande che ci avete mandato. Noi le abbiamo messe un po' tutte assieme, le abbiamo organizzate per cercare di fare un racconto il più possibile esaustivo del tema.
Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
E allora Mautino, prima di iniziare direi che è il momento di un preambolo standard di Ci vuole una scienza, cioè mettere un pochino le mani avanti. Le cose che ascolterete in questa puntata sono tarate per valere un poco per tutto il territorio nazionale, quindi sono regole abbastanza generiche. Poi naturalmente, come sapete benissimo, a seconda delle varie amministrazioni locali, dei vari gestori dei rifiuti, le regole su cosa si ricicla, come, quando e dove possono cambiare anche sensibilmente. Bisogna comunque dire che nell'ultimo periodo si sono un pochino uniformate queste diversità, e stiamo andando anche verso una omogenizzazione delle regole, però ci vorrà molto tempo. Però Mautino, prima di entrare in discarica o in ricicleria, direi che è il momento di vedere qualche dato, perché alla fine siamo un podcast scientifico, no?
Eh sì, e i dati sulla quantità di rifiuti che noi produciamo ce li dà l'Europa. Pensa che ognuno di noi, cittadini europei, produce 505 kg di rifiuti in media all'anno. Ci sono delle differenze ovviamente tra paese a paese che dipendono dalla ricchezza pro capite. Per esempio in Romania i chili sono 280, mentre invece in Danimarca, che è un paese più ricco, si sale a 845, e però questi sono solo i rifiuti individuali, quindi quelli prodotti nella vita delle persone. Se noi mettiamo nel conto anche le attività economiche, allora dobbiamo moltiplicare per 10 quel valore e arriviamo a circa 5 tonnellate a testa ogni anno. Del totale complessivo dei rifiuti, l'8% è quello rappresentato dai rifiuti domestici, quindi quelli di cui poi alla fine ci occuperemo oggi, no, Megnetti?
Esatto, se dall'Europa ci concentriamo solamente sull'Italia, sempre per inquadrare l'argomento, possiamo dire che il testo di riferimento è quello che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella scorsa estate, che si chiama Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti. Era un testo piuttosto atteso, resterà in vigore fino al 2028 e si aggancia al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il rilancio dell'economia. È un programma che, appunto, come dicevo, era molto atteso perché ha degli obiettivi che sono ambiziosi, legati sia a rendere più omogenee le politiche dei rifiuti applicate a livello locale, la cosa che anticipavamo anche prima, e poi anche a migliorare la raccolta differenziata, su cui ci sono ampi margini di miglioramento, soprattutto in alcune parti dell'Italia.
E parlando di raccolta differenziata, stando ai dati dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel 2021 la percentuale di raccolta differenziata nel nostro paese è stata del 64%, con una differenza abbastanza forte tra il nord, che è quasi al 71%, e il sud, che è al 56%. I dati sono riferiti ai rifiuti solidi urbani, come quelli che quotidianamente produciamo in casa, e il 64% di cui vi ho detto prima significa che su 100 tonnellate di rifiuti, 64 tonnellate erano dentro fisicamente ai cassonetti della differenziata.
Sulla raccolta differenziata l'Italia ha fatto dei progressi perché è passata dal 42% del 2013 al 64% del 2021, che è l'ultimo anno per cui l'ISPRA ha diffuso i dati al momento, però potrebbe fare molto meglio e anche in ritardo rispetto a diversi altri paesi europei che sono storicamente più virtuosi nella filiera dei rifiuti. Organizzare però questa filiera non è semplice, soprattutto quella poi del riciclo, e anche a questo dovrebbe pensare il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, compatibilmente alle risorse economiche disponibili e poi ad alcune scelte che potrà fare il nuovo governo rispetto al precedente su questo tema. Gestire i rifiuti del resto è costoso, lo sappiamo, e ce ne accorgiamo ogni anno quando ci arriva la Tari, e ci sono diverse fasi che sono proprio costose più di altre. Una di queste è naturalmente la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Anche in questo caso non entreremo troppo nel dettaglio perché ogni amministrazione locale adotta soluzioni che sono diverse, però possiamo identificare due grandi tipologie di raccolta, no? Quella porta a porta e quella invece tramite contenitori stradali.
La raccolta porta a porta è diffusa soprattutto nei centri urbani e, come sa bene chi ci vive, come la sottoscritta e anche te, Megnetti, questo tipo di raccolta consiste nel ritiro dei rifiuti direttamente al domicilio, quindi appunto porta a porta per i centri magari più piccoli oppure a livello condominiale come nei centri un po' più grandi. Questo sistema è considerato quello più adatto per la raccolta differenziata perché responsabilizza le persone, visto che si può risalire facilmente al proprietario di quei rifiuti e quindi eventualmente anche sanzionare comportamenti scorretti. Per questo motivo la raccolta porta a porta è diventata sempre più diffusa fino a sostituire quasi integralmente quella con i cassonetti in strada, specialmente nelle città. Ho detto quasi integralmente perché in realtà ci sono ancora differenze non solo tra città e città, ma anche tra quartiere e quartiere all'interno della stessa città. A Torino, che è la città dove io vivo, nel mio quartiere si fa la raccolta porta a porta, in altri dove vivono amici non si fa e quindi ci sono ancora i cassonetti per strada, per cui è un percorso che deve ancora essere completato. Questo tipo di raccolta porta a porta ha anche degli svantaggi perché, per esempio, obbliga a consegnare i rifiuti differenziati come la plastica, la carta o il vetro in giorni diversi della settimana a seconda del calendario che viene seguito dall'azienda che provvede al ritiro. Come facilmente intuibile, diverse analisi segnalano che una comunicazione poco efficace delle scadenze, quindi il mercoledì butta la carta, il giovedì devi buttare il vetro, possono riflettersi sulla resa della raccolta differenziata, semplicemente perché le persone si confondono oppure si stufano di stare dietro a tutte le regole oppure hanno degli impegni e non riescono, no, a seguire il calendario.
Inoltre poi la raccolta porta a porta è più costoso perché ritirare i rifiuti da ogni numero civico richiede più tempo e mezzi rispetto alla raccolta dei cassonetti stradali, come anche qua è facilmente intuibile. In generale però tutti questi svantaggi sono ampiamente compensati dalla migliore resa della raccolta differenziata, ci sono molti dati che lo dimostrano, anche perché questa avviene più ordinatamente e, come vedevamo prima, anche responsabilizzandoci di più, perché comunque alla fine si può abbastanza risalire a chi ha sgarrato e ha sgarrato troppo. Però questo della raccolta del rifiuto è solo il pezzetto che in realtà viviamo nella nostra quotidianità. Se ci pensate, ci fermiamo quasi sempre al cestino o al cassonetto e poi quello che avviene dopo lo sappiamo un poco per sommi capi, non sappiamo benissimo dove vadano a finire tutti i rifiuti. A volte ci sono anche le leggende metropolitane, quelle famose vabbè tu separi e poi loro mettono insieme tutto lo stesso o cose di questo tipo. E quindi tra poco vedremo invece dove vanno a finire i rifiuti dopo che è passato qualcuno a ritirarli. Che Mautino, però se bruciasse la città di Massimo Ranieri cosa c'entra con i rifiuti?
È un grandissimo pezzo, intanto.
Questo va bene.
E chi ci ascolta sa che noi nelle puntate speciali, insomma, ci piace un po' mettere delle canzoni che in qualche modo, anche alla lontana, c'entrano con il tema. Il tema in questione è tutta la filiera ovviamente del rifiuto, tra cui ci sono anche i termovalorizzatori e quindi bruciano i rifiuti.
Certo. Vabbè.
Capiteci, è difficile trovare canzoni sui rifiuti. Comunque, entriamo nel vivo di questo racconto perché Marta, una nostra ascoltatrice che lavora per una grossa azienda di gestione dei rifiuti, ci ha scritto per raccontarci un po' come funziona il sistema. Vi anticipiamo che è molto complesso, molto di più di quello che noi immaginavamo e che in generale si può immaginare. Si parte con un concetto che avevamo già introdotto nella puntata del 9 dicembre, che avevamo dedicato alla plastica e agli imballaggi e nel quale avevamo proprio parlato di questa gerarchia dei rifiuti.
Esatto, l'avevamo descritta come una piramide composta da 5 livelli, ve lo ricorderete se avevate sentito la puntata. Si parte con i 2 livelli in cima, che sono da una parte la prevenzione, quindi evitare il più possibile che vengano prodotti dei rifiuti, e il riutilizzo, cioè l'utilizzo dell'imballaggio tale quale per un altro scopo. E invece l'altro gruppetto di 3 livelli che possiamo mettere assieme sono quelli che sono protagonisti della puntata di oggi, quindi il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento, a cui corrispondono poi impianti differenti che si occupano di queste attività.
Come regola generale, il riciclaggio, che sia della carta, della plastica, del vetro oppure dell'umido, è meglio del recupero, che si fa per esempio con quello che una volta si chiamava incenerimento e che adesso si chiama termovalorizzazione, ed entrambi sono meglio sul piano della gerarchia dei rifiuti dello smaltimento in discarica. Quindi, in prima battuta, si cerca di riciclare il rifiuto separandolo nelle varie frazioni che sono plastica, vetro, alluminio, organico, insomma un po' tutte quelle che noi conosciamo.
E per ognuna di queste frazioni esistono dei consorzi specifici che ricadono più o meno tutti sotto al cappello, al grande ombrello del CONAI, che è un consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e dagli utilizzatori degli imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo del materiale da imballaggio. Questo consorzio lavora a stretto contatto con gli enti locali e si assicura che i rifiuti raccolti a livello urbano trovino poi un effettivo sbocco nella filiera del recupero. In pratica, chi produce gli imballaggi si fa in qualche modo carico dello smaltimento degli imballaggi stessi e infatti contribuisce a sostenere il consorzio. Sotto al cappello di CONAI troviamo appunto diversi altri consorzietti.
Che adesso andiamo un po' ad elencarvi. Abbiamo il COMIECO, che è il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a Base di Cellulosa, cioè la carta, diciamo, carta, cartone, tutte quelle cose lì.
Poi abbiamo il COREPLA, che è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi di Plastica, e non ha bisogno di spiegazioni ulteriori.
C'è il CIAL, che è il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi di Alluminio.
Poi il CoReve, che opera sul riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro.
Il Rilegno, che, come dice il nome, senza sorprese, si occupa del recupero degli imballaggi in legno.
Che hanno avuto un po' meno fantasia.
Sì.
E poi ci sono dei consorzi che sono ultra specifici, ne citiamo alcuni come il CDC-RAE per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia, il CDC-NPA che si occupa delle pile e degli accumulatori, il CONOE che si occupa dello smaltimento degli oli e dei grassi vegetali animali esausti, oppure anche il CNA che è il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Un sacco di sigle nella puntata di oggi.
Ci siamo scatenati.
Il fatto che questi consorzi nascano dalle aziende che producono gli imballaggi dà una chiave di lettura di quel riferimento molto specifico agli imballaggi che troviamo sulle istruzioni che riceviamo per lo smaltimento corretto dei rifiuti del nostro comune. Prendiamo per esempio la plastica, che forse è il materiale di cui si parla di più quando si parla di riciclaggio. Se noi gettiamo una bottiglia oppure una vaschetta di plastica nel bidone, questa verrà riciclata correttamente con dei macchinari che sono in grado di rilevare il polimero specifico con cui quella plastica è costituita grazie a degli strumenti ottici a infrarossi e poi a dei getti d'aria, ci raccontava proprio la nostra ascoltatrice Marta, che riescono a suddividere le plastiche in base al peso, creando dei mucchietti omogenei che poi vengono trasformati in matasse, bobine, insomma in tutto quello che poi deriva dal riciclaggio. Se però noi nel bidone della plastica gettiamo un giocattolo, è molto probabile che questo giocattolo venga scartato, a prescindere dalla sua composizione. Questo perché il consorzio specifico per la plastica, il CoRePLA, si concentra sugli imballaggi, visto che è pagato anche dai produttori di imballaggi e non sulla plastica in generale.
Tutti questi scarti, come il giocattolo che citavi tu, Mautino, finiscono nello scalino immediatamente più in basso nella gerarchia dei rifiuti che vedevamo prima e quindi vanno alla termovalorizzazione. In pratica vengono bruciati per produrre energia nei termovalorizzatori oppure anche nelle cementerie per produrre poi il cemento. Fra il 40 e il 50% dei rifiuti plastici fa questa fine, quindi attenzione che fra tutte le cose che ricicliamo e magari sbagliamo a riciclare, perché vedremo dopo, lo mettiamo nel bidone sbagliato, diventa scarto e quindi deve essere poi bruciato. I rifiuti organici, che vengono definiti FORSU, cioè frazione organica del rifiuto solido urbano, seguono invece un percorso indipendente. Ne avevamo già parlato nella puntata sul destino dei bollini delle mele del 20 maggio 2022.
Mamma mia!
Vita fa, cioè, mamma veramente.
Mia!
In sostanza questi forsu hanno due destini che sono legati al compostaggio, che può portare alla produzione di compost con vari gradi di qualità oppure alla produzione di biogas che viene utilizzato per i trasporti e la cogenerazione.
E parlando di biogas, la produzione di energia è un elemento abbastanza rilevante nel processo di gestione dei rifiuti. Avviene, come abbiamo già detto, principalmente nei termovalorizzatori, però in realtà avviene anche, come abbiamo appena visto, nella trasformazione dei rifiuti organici e avviene anche nelle discariche. In discarica, infatti, ci finiscono i rifiuti che non sono recuperabili, quelli che non possono nemmeno essere bruciati nel termovalorizzatore perché sono inerti, tipo la sabbia, per esempio. E le discariche moderne, ci ha spiegato Marta, hanno tutte un recupero energetico di biogas che sfrutta il materiale organico che rimane intrappolato nel rifiuto, che è presente appunto naturalmente, che arriva lì in qualche modo. Questo materiale organico genera un percolato liquido, che è un nome decisamente brutto, che però dà l'idea di che cosa si tratta. Questo percolato liquido viene fatto ricircolare e va ad alimentare i batteri che alla fine producono gas che poi viene raccolto e utilizzato per produrre energia.
E quando si parla di discariche e di termovalorizzatori si pensa subito alle polemiche politiche, ai pasticci burocratici, a problemi ambientali e a tutto quello che ne consegue. Ovviamente per creare un nuovo termovalorizzatore o per aprire una nuova discarica si devono seguire delle regole e chiedere delle autorizzazioni che sono definite in alcune norme specifiche nel nostro ordinamento e che segue anche delle direttive europee. Queste regole prevedono che si presentino documenti e dati sulla sicurezza e sull'impatto dell'impianto, però prevedono anche che vengano coinvolti gli enti locali, dall'ARPA alla sovrintendenza e ovviamente anche i cittadini. Tutto questo percorso che porta poi eventualmente alla costruzione di un nuovo termovalorizzatore o di una discarica prende il nome di PAUR, e forse qui chi si è inventato l'acronimo ci ha un po' marciato. Comunque PAUR sta per procedimento autorizzatorio unico regionale, e che racchiude all'interno tutte quelle valutazioni sull'impatto ambientale e tutte le altre variabili in gioco di cui parlavamo prima e anche le autorizzazioni necessarie. Il processo del PAUR dura fra i 250 e i 500 giorni in media, dipende poi dai singoli casi, da quanti enti sono anche coinvolti, però talvolta dura molto di più e si incaglia a un certo punto rendendo tutto ancora più complicato di come dovrebbe essere, perché magari ci sono ricorsi, il famoso TAR che deve intervenire, azioni legali e via discorrendo. Il risultato, come ci ha anche raccontato Marta, è che quando si arriva a una decisione magari lo si fa per decreto e con poco coinvolgimento veramente attivo dei cittadini e dei tanti soggetti coinvolti, anche perché più si va avanti nel tempo, più si ritarda l'apertura di una discarica o di un termovalorizzatore, più magari cambiano anche delle condizioni e quindi bisognerebbe poi rifare da capo molti dei lavori autorizzativi.
Un modo per restare coinvolti è quello di andare a visitare i centri che si occupano della gestione di rifiuti. Questi centri organizzano spesso delle visite guidate oppure delle giornate a porta aperta. Una di quelle cose che non si fanno mai, io personalmente confesso di non averlo mai fatto, e però forse avrebbe senso farlo. Magari Magnetti potremmo anche organizzare una gita, no? Che dici?
Una gita in discarica con tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Ci vuole una scienza.
Ma perché no? Scriveteci a ciwoleunascienza@ilpost.it se volete partecipare.
Getta la carta nella carta, ma scarta la carta che non va nella carta. Getta il cartone nel bidone e già che sei in ballo, elimina la plastica dal collo, perché il cartone non è bello se non è riciclarello.
Abbiamo ascoltato gli Elio e le Storie Tese che cantano Vecchio Cartone, un brano che è stato composto per Comieco, uno di quei consorzi di cui parlavamo prima, nello specifico quello che si occupa del riciclo della carta.
E questa canzone di Elio e le Storie Tese ci aiuta a entrare un po' nel vivo della puntata, della sua parte più operativa, diciamo così, e cioè quella dedicata a dove si buttano poi effettivamente le cose. Sono tra le domande che ci avete fatto di più a ciulonascienza@ilpost.it, e quindi abbiamo cercato di raggrupparle per aree tematiche, cercando di andare per livelli di difficoltà. E quindi partiamo, Mautino, dalla parte più semplice di tutte, o almeno così apparentemente.
Quella che pensavamo fosse semplice.
Quella che pensavamo fosse semplice. Anche in questo caso ve lo ripetiamo e ve lo ricordiamo, diremo delle cose in generale, poi se avete dei dubbi conviene sempre che vi rivolgiate o verifichiate sui siti dei vostri gestori dei rifiuti come stanno le cose, anche se purtroppo spesso non si trovano tutte le informazioni che vorremmo trovare.
Partiamo quindi con la carta, quella della canzone degli Elio e le storie tese, che si ricicla con relativa facilità e che fa parte di moltissimi imballaggi. Nel cassonetto della carta si possono mettere fogli, cartoncini, agende, diari, sacchetti di carta, contenitore come quelli della pasta oppure del riso, carta da pacchi, fustini dei detersivi. Sembro Salvini che fa gli elenchi in questo momento. Potete mettermi un sottofondo musicale come quello di Salvini e ascoltarlo per addormentarvi. Dentro al cassonetto della carta potete metterci anche i libri, anche se per quelli può valer la pena provare a venderli alle librerie che trattano libri usati oppure donarli alle scuole, alle biblioteche, sempre chiedendo se li vogliono, perché non è detto che abbiano lo spazio per accoglierli, oppure nelle cassette che si trovano in giro per il book sharing nelle città ci sono, ma non solo nelle città, anche in alcuni paesi.
Ecco, invece i libri di Mautino non si possono buttare in nessun cassonetto, questa è proprio una delle regole, se la cercate
sì, c'è scritto. Sul sito del CONAI c'è scritto.
E attenzione ai fazzoletti di carta che non vanno buttati invece nella carta. Anche il vetro è abbastanza facile, a differenza della plastica che può essere di vari polimeri, il vetro tutto sommato è sempre la stessa cosa ed è anche altamente riciclabile. Quindi bottiglie, vasetti e barattoli possono essere gettati nel vetro da riciclare e come segnala anche il consorzio Recupero Vetro, il Correve di cui parlavamo prima, non è necessario impazzire con la separazione delle etichette a tutti i costi. Tutto quello che riusciamo a separare facilmente va naturalmente tolto, quindi la capsuletta di plastica che copre il collo della bottiglia del vino, oppure vabbè, i tappi stessi, però il resto possiamo invece essere un pochino più di manica larga. Questo perché nella maggior parte delle etichette di carta viene utilizzata una colla che si dissolve nella fase di trattamento del vetro negli impianti di riciclaggio e comunque anche se rimanesse qualche residuo è proprio poca cosa rispetto alla quantità di vetro che viene utilizzata e quindi questo non inficia poi il processo di riciclo.
Allo stesso modo i vasetti di vetro che contengono non so, la maionese o le conserve devono essere puliti però insomma senza farne un'ossessione, senza lavarli apposta in lavastoviglie per esempio. Correve consiglia per esempio di usare della carta da cucina che magari è già stata usata per pulire o per fare altro e che quindi avremmo comunque buttato. Nel cassonetto del vetro non si deve lasciare il sacchetto di plastica che si utilizza per trasportare le bottiglie e i vasetti. In più, i bicchieri di cristallo non sono riciclabili con il resto del vetro, perché il cristallo contiene del piombo e in questo caso è innocuo per la salute, quindi insomma rassicuriamo chi ci ascolta, però può interferire con il processo di riciclaggio del vetro e quindi deve essere gettato nell'indifferenziato.
Anche la ceramica e la porcellana non devono essere inseriti nel cassonetto del vetro, ma nell'indifferenziato. Lo stesso vale anche per il Pyrex, che è vetro borosilicato, quindi resiste a temperature più alte del vetro comune da imballaggio, che invece è di sodio calcico, e deve quindi finire nell'indifferenziato proprio come la ceramica. E poi ci avete anche chiesto, ma le lampadine invece dove le devo buttare? Allora, è vero che alcune lampadine hanno una parte di vetro, anche se ora quelle a LED stanno cambiando le cose perché sono fatte anche con un involucro di plastica, però hanno diverse altre parti che non sono compatibili ovviamente con il vetro che finisce nel cassonetto e soprattutto poi con il vetro da imballaggio che è quello che viene riciclato dai consorzi. Lo stesso vale per le lampade al neon e anche per gli specchi che quindi devono essere messi nell'indifferenziato. Se avete specchi molto grandi devono fare la fine che farà il batter sul balcone di Mautino, cioè bisogna chiamare qualcuno che ve lo porti via.
Che tra l'altro è di ceramica, quindi insomma siamo a tema con questa sezione.
Qua siamo stati un po' categorici, quindi se avete dubbi ricordate sempre che potete consultare i consigli del vostro gestore dei rifiuti.
Come il vetro, anche l'alluminio è altamente riciclabile. L'Italia tra l'altro è uno dei paesi che ne ricicla di più, tanto che la produzione di alluminio nel nostro paese si basa al 100% sul riciclo. I dati riferiti al 2021 che sono stati forniti dal CIAL, quindi quel consorzio nazionale per gli imballaggi in alluminio, ci dicono che sono state riciclate quasi 53.000 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 68% delle 78.400 tonnellate immesse sul mercato. A livello globale si stima che il 75% dell'alluminio da sempre prodotto sia ancora in uso.
L'alluminio viene solitamente raccolto con la plastica o con il vetro e anche qui a seconda di come sono organizzate le filiere del riciclo nella zona in cui si vive e possono essere riciclate lattine per le bevande, scatolette come quelle del tonno oppure per gli alimenti in scatola, fogli di alluminio, i tubetti, i tappi e le capsule per chiudere i vasetti di altro materiale. Stiamo facendo liste di oggetti infiniti. Potete anche gettare le bombolette spray a patto che siano vuote, quindi dovete svuotarle completamente. Di solito nel cassonetto in cui potete mettere l'alluminio si può anche gettare qualche oggetto di ferro o di acciaio. In alcune zone d'Italia, per esempio, si possono mettere le padelle, le posate di acciaio e perfino la moka. Però anche qui dovete verificare con il vostro gestore. In generale, comunque, con il metallo si possono buttare confezioni che hanno i contrassegni FE, cioè ferro, ACC, cioè acciaio, e ALU, cioè alluminio.
Come anticipavamo prima, il riciclo della plastica è un poco più complicato, perché plastica, e l'abbiamo già detto nella puntata del 9 dicembre, è una parola ombrello sotto la quale ci sono materiali molto diversi tra loro. Possiamo gettare nel cassonetto della plastica ciò che viene definito imballaggio, e anche qui il termine è un termine molto molto ampio. Giusto per fare qualche esempio, visto che oggi ci piacciono, si possono gettare i bicchieri monouso, quelli che ovviamente ancora avete, gli involucri sagomati come quelli che contengono le lampadine, quindi non le lampadine ma l'involucro della lampadina, le bottiglie vuote dell'acqua, delle bibite, dell'olio, le buste, i sacchetti di pasta, patatine, caramelle, verdure, surgelate, eccetera. Vanno nella plastica anche i contenitori per salse, creme, yogurt, insomma i classici vasetti di plastica, e la pellicola trasparente per gli alimenti, così come i flaconi degli shampoo e dei cosmetici, e le vaschette e le reti che si comprano al supermercato e che contengono frutta e verdura.
Però anche in questo caso ci sono cose che non si possono gettare nella plastica, perché, sempre la solita regola, non sono imballaggi, oppure hanno delle plastiche che comunque non possono essere facilmente riciclate. Quindi la bacinella per il bucato, se vi si è rotta, crepata, ce l'avete da una vita e a malincuore dovete disfarvene, deve andare nell'indifferenziato. Così come i contenitori di plastica per gli alimenti, i CD, se siete degli appassionati un po' vintage, però magari ci state ascoltando su Spotify, quindi forse non avete più neanche un CD in tutta la casa, le scarpe di plastica, i piccoli elettrodomestici, i giocattoli di plastica, come dicevamo prima, guanti, occhiali, prodotti di cancelleria, vasi, sottovasi, utensili da cucina, tutte queste cose che sono effettivamente di plastica, non possono finire però nella plastica. C'è un po' il rischio di perdersi con la plastica, perché abbiamo visto che non esiste una sola plastica, ma ne esistono tante tipologie. Allora, una buona soluzione, o almeno per mitigare un po' col problema, controllate sull'involucro, perché ci sono quasi sempre, fortunatamente, le indicazioni, e ci sono delle piccole sigle che vi possono aiutare. Se sull'involucro trovate la sigla PE, oppure PET, oppure PP, oppure PVC, o ancora PS, vuol dire che queste plastiche possono essere riciclate e possono finire nel cassonetto della plastica.
Ricicla, riusa, la 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 la, non mi rifiuto.
Riciclo non ha fine, possiamo fare una bicicletta con 800 lattine. Lo fai per te, lo fai per me, lo fai per tutti. È l'aria che respiriamo che ci dà i frutti. Spargi la voce, non i rifiuti, dai, guarda quanti siamo, ci aiuti. Non mi rifiuto.
Questo invece cos'era, Mottino?
Questo è Non mi rifiuto, il rap della raccolta differenziata, che è stato patrocinato, prodotto dai vari consorzi, dal CIAL, quelli dell'alluminio. C'è da dire che questi consorzi comunque si danno da fare con la musica.
Si danno molto da fare con la musica. Adesso abbiamo archiviato, almeno ci abbiamo provato, le parti più facili da riciclare, ci mancano però tutte le singole cose che ci avete chiesto, che sono più complicate. E quindi, Mautino, iniziamo. Il Tetra Pak, dove bisogna metterlo?
Allora, il Tetra Pak intanto è uno di quei materiali che prende il nome dall'azienda che lo ha inventato, la Tetra Pak, che è un'azienda svedese che produce imballaggi di vario tipo, generalmente a base di cartone, però non solo. Da lì poi ha dato il nome a tutti i materiali simili. Adesso chiamiamo un po' tutto, no? Tetra Pak.
Sì.
Tutti questi materiali sono composti in media da un 75 più o meno per cento di carta, mentre il rimanente è rappresentato da strati di alluminio oppure di plastica, di polietilene. Tutto questo rende lo smaltimento molto complicato e dipendente poi dai macchinari a disposizione dei vari centri di riciclaggio. Il fatto che siano costituiti però prevalentemente dalla carta fa sì che venga gestito da Comieco, che è il consorzio che si occupa appunto della gestione dei rifiuti di carta, grazie a un protocollo d'intesa specifico che è stato firmato qualche anno fa.
E proprio perché ci sono questi accordi, bisogna verificare con il proprio comune, con il proprio gestore dei rifiuti, se il Tetra Pak possa essere inserito nella raccolta multimateriale, perché per esempio in alcuni comuni plastica, carta, metalli si raccolgono tutti assieme e vengono separati poi successivamente, oppure specificamente nella carta. E un discorso simile lo possiamo fare anche per i sacchetti dei biscotti. Forse avrete notato, ultimamente iniziano ad essere indicate istruzioni in etichetta che dicono che lo puoi riciclare direttamente nella carta. Anche in questo caso controllate sempre che sulla confezione ci sia specificata questa possibilità. Un'altra cosa non semplicissima è la stoffa. Ci sono reti di recupero per gli abiti usati, le conosciamo, però quelle servono per gli abiti che sono in buone condizioni, che vengono poi donate a persone bisognose. Per lo smaltimento invece potreste avere nei vostri comuni, in qualche centro di raccolta dei rifiuti, la possibilità di lasciare gli abiti di stoffa che devono essere gettati, se no altrimenti l'alternativa è di utilizzare il cassonetto dell'indifferenziato.
Sempre per le cose difficili, l'olio, gli oli alimentari esausti, per esempio quello delle fritture oppure delle conserve, in questo caso deve essere raccolto ovviamente freddo in un recipiente, per esempio una bottiglia di plastica, e deve essere poi portato negli appositi punti di raccolta degli oli alimentari esausti, che in genere sono nelle piazzole ecologiche, insomma nei vari centri di zona del riciclaggio. Negli ultimi anni anche i supermercati, soprattutto quelli più grandi, hanno istituito dei punti di raccolta nei loro negozi, lo fanno anche per altre cose, penso alle batterie oppure ai medicinali.
E poi c'è il grande classico del cartone della pizza, e qui è un grande classico perché poi alla fine ognuno ha un po' la sua teoria, no? C'è chi dice che può essere riciclato sempre comunque, chi no, e intorno a questi argomenti circolano poi anche falsi miti. In realtà le cose sono piuttosto semplici. Allora, il cartone della pizza unto e sporco va gettato nell'indifferenziato e non c'è niente da fare, perché potrebbe creare problemi durante il processo di riciclo, ovviamente. Può succedere però che il cartone non si unga, soprattutto se non ci avete mangiato la pizza dentro. Allora, in quel caso, se il cartone è in buone condizioni, può essere messo nel cassonetto per riciclare la carta. Il Comieco, che è il consorzio del riciclo della carta, consiglia, se proprio siete meticolosi e avete un cartone che è un pochino unto, di ritagliare la parte unta, metterla nell'indifferenziato e gettare il resto nel cassonetto della carta. Però questo è per mangiatori di pizza professionisti.
Sì.
Altri dubbi sulla carta riguardano spesso gli scontrini. Anche qua si sente dire che si possono o non si possono gettare. Allora, è difficile dare una regola generale perché attualmente esistono registratori di cassa che utilizzano scontrini con carta termica oppure con carta normale. La carta termica non può essere riciclata assieme all'altra perché ha un trattamento diverso proprio perché mostri le scritte, e quindi conviene nel dubbio buttare sempre gli scontrini, visto che sono tutto sommato piccoli, nella raccolta indifferenziata.
Gli elettrodomestici, altro grande tema, dove butto il frigorifero oppure la gelatiera, da diversi anni si ha diritto al ritiro del vecchio elettrodomestico nel momento in cui se ne compra uno nuovo, e invece quelli piccoli bisogna portarli in un ecocentro dove saranno poi smaltiti a seconda delle loro caratteristiche. Non bisogna buttarli nel cassonetto, ecco, questo no.
E visto che con le domande a Ciolonascienza @post.it ci avete messo a dura prova, ne citiamo soltanto una che ha raggiunto un certo livello di verticalità e quindi salutiamo Giacomo, che ci ha chiesto come deve fare, perché lui è un appassionato di fotografia e di stampa in camera oscura delle pellicole, e quindi utilizza delle sostanze chimiche per fare lo sviluppo di queste fotografie che dopo un certo numero di cicli e di utilizzi non funzionano più e quindi devono essere smaltite. E il nocciolo della questione è proprio questo, cioè lo smaltimento di questi tipi di rifiuti non è previsto per i singoli privati. E quindi come fare?
Per il momento Giacomo dice che ha la casa piena di rifiuti chimici, che insomma ci sembra anche una situazione pericolosa, per cui insomma ci siamo messi una mano sul cuore, abbiamo chiesto aiuto a Marta, che ci ha spiegato che con i rifiuti particolari come questo la cosa da fare è andare sul sito specifico della propria regione. Per la Lombardia, che è la regione di Giacomo, il sito è il CGR, cioè il Catasto georeferenziato degli impianti di rifiuti, nel quale, inserendo il codice specifico di quel rifiuto lì, si possono vedere gli impianti presenti sul territorio in grado di smaltirlo. Non è un'operazione immediata, anche solo capire qual è il codice giusto, per cui bisogna comunque contattare l'azienda e farsi dare delle istruzioni, perché se loro mettono in commercio un prodotto poi devono anche dare istruzioni chiare su come gestirlo poi quel prodotto.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Oh nonno baby, non devi sversare. Dopo che hai fritto l'olio vegetale,
non gettarlo nel bidet.
Non è da te. Oh no Mario, tu non conferire. Incassonetto pure il tosta
Mario.
Incredibile quante canzoni in realtà si possono trovare sul riciclo. Questa cos'era?
Questa era Lorenzo Baglioni e i Supplenti Italiani, la raccolta differenziata, anche in questo caso commissionata da un'azienda toscana, nello specifico di gestione dei rifiuti, con il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica.
Abbiamo visto un po' di eccezioni e ne vedremo ancora qualcuna, visto che le domande che ci avete fatto erano davvero tante. Però viene anche da chiedersi, ma che cosa succede se sbaglio, cioè se metto nel cassonetto sbagliato il rifiuto che doveva finire in un altro cassonetto? Allora, in generale non succede nulla di grave se ogni tanto fate un errore, proprio perché, come abbiamo visto, ci sono vari sistemi nei centri di riciclo e di trattamento dei rifiuti per separare i rifiuti, anche a seconda un poco poi della loro tipologia. Però è anche vero che se fate tanti errori costantemente, oppure proprio ve ne state un po' infischiando e quindi utilizzate i cassonetti un po' come capita, ecco, in quel caso rischiate che poi ci sia una sanzione, soprattutto nel caso in cui la raccolta dei rifiuti nella vostra zona sia effettuata porta a porta. Si può rischiare una multa, e se vivete da soli la multa arriverà direttamente a voi, oppure se vivete in condominio la multa arriverà a tutto il condominio e poi le voci girano in condominio, e quindi alla fine, tra tutti i rapporti già difficili condominiali, avere anche quelli per il cassonetto usato male forse si può evitare.
Affrontiamo un altro tema, che è quello dei rifiuti, potremmo dire sanitari, insomma, che riguardano in qualche modo la cura della persona. I farmaci, l'abbiamo già detto, devono essere smaltiti nei contenitori appositi, che in genere stanno nei pressi delle farmacie. Assorbenti e pannolini per l'infanzia non devono essere gettati nell'umido, nei rifiuti organici, anche se ovviamente contengono del materiale organico, ma vanno gettati nell'indifferenziato, perché tra le tante cose contengono anche plastica, molti materiali differenti. Stesso discorso per garze, cerotti e tutto quello che può riguardare la cura delle ferite. Una delle domande che ci avete fatto riguardava le lenti a contatto, perché molte persone le buttano nel water, ma non si fa. Ci sono vari tipi di lenti a contatto, il punto è che sono fatte da polimeri o di tipo siliconico oppure di altro tipo, che devono essere smaltiti nell'indifferenziato, non possono essere smaltiti in altri modi. E tutti questi discorsi valgono anche per i cosmetici, e poi però magari ci torneremo un po' più avanti, dedicando ampio spazio ai cosmetici come meritano.
Ecco, mi ero distratto, hai parlato di spazio.
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
Ok, va bene Mautino, ok tutto, Elio, la canzone del riciclo, ma Tenco che cosa c'entra?
Allora, Tenco e questa canzone nello specifico è dentro a una playlist di Comieco su YouTube che si chiama Music for the Environment, dove c'è Ciao Amore Ciao. E io mi sono detta, magari non c'entra col riciclo, però magari col rifiuto. Ciao amore, ciao.
Potete scriverci le vostre altre interpretazioni. È vero che a un certo punto la canzone parla di campi da arare,
ma
non so se...
vabbè, andiamo oltre.
Un'ultimissima postilla, se la merita, perché anche questo ce l'avete chiesto, il vuoto a rendere, che è una pratica, il vuoto a rendere, che non è molto diffusa in Italia, è quella che prevede che una bottiglia di vetro debba essere resa al fornitore in modo che poi la possa riutilizzare così com'è, cioè la lava, la pulisce bene, poi ci rimette dentro la bibita per esempio e la potrà rivendere. Come dicevamo all'inizio della puntata, del resto il riutilizzo è una pratica a minore impatto rispetto al riciclo perché implica un minore dispendio di risorse. Il vuoto a rendere favorisce il riutilizzo, però appunto, come dicevo, non è molto diffuso da noi, questo per motivi storici e anche pratici. Invece molti paesi del mondo richiedono il vuoto a rendere per contenitori di alluminio, di vetro o di plastica proprio nei loro ordinamenti. Tra i più virtuosi ci sono Danimarca, Germania, Austria e Paesi Bassi, se solo vogliamo citare dei paesi europei. Da noi si sta parlando di nuovo di poter introdurre qualcosa, però è vero che sono discorsi ciclici e poi non si arriva quasi mai da nessuna parte.
Arriviamo verso la fine di questa interminabile puntata dicendovi che lo scorso anno la Commissione europea ha annunciato una serie di provvedimenti che, salvo ovviamente modifiche nel loro percorso di approvazione, dovrebbero semplificarci un po' la vita. L'obiettivo è quello di introdurre simboli, colori, indicazioni che siano uguali in tutta l'Unione e che si riferiscano al riciclo, in modo che produttori, amministrazioni e gestori dei rifiuti parlino poi tutti la stessa lingua, soprattutto diano istruzioni coerenti, chiare, no? Che non ci sia bisogno di un podcast come il nostro per cercare di fare chiarezza. E vista proprio la gran fatica che noi abbiamo fatto per mettere insieme tutta questa puntata, possiamo dire che ci spiace anche un po', no? No, non ci spiace, anche perché è dalla chiarezza delle regole e della comunicazione che poi si ottengono i migliori risultati quando si richiedono a tutti dei comportamenti che siano virtuosi. I primi a essere virtuosi devono essere proprio gli enti e le istituzioni.
Broken glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens. Yes, they own police. Children play with rusted cars. Swords cover their hands. Politicians laugh and drink, drunk to all demand.
Dopo una serie di canzoni a volte anche un po' improbabili, abbiamo deciso di mettere Stevie Wonder in questo Village Ghetto Land, che è una canzone meravigliosa che racconta di questo quartiere molto degradato dove ci sono rifiuti dappertutto.
Mettere insieme questa puntata non è stato effettivamente semplice, ci è venuta un po' lunga, lo riconosciamo, però abbiamo voluto rispondere davvero a tutte le domande che ci avete fatto, ce ne avete fatte davvero tante. Di sicuro torneremo a parlare più avanti di rifiuti, di ciclo dei rifiuti, di come vengono smaltiti e delle opportunità che ci offre anche poi la ricerca per farlo meglio, però adesso direi che possiamo fermarci qua, Mautino.
Ci fermiamo qui, ma non prima di avervi ricordato che potete trovare queste e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast.
E a proposito di podcast, abbiamo il piacere di annunciarvi che è partito da poco un nuovo podcast del Post, gratuito e aperto a tutte e a tutti. Si chiama Cosa c'entra? È condotto da Chiara Lessi, che è esperta di design e di cultura materiale. Ogni giorno parte dalla data proprio di quel giorno e lo utilizza come punto di partenza per raccontare un evento legato alla storia politica, sociale, letteraria, musicale, di costume, creando dei legami con altre cose che apparentemente sono molto lontane fra di loro e che non sono connesse. E invece poi alla fine lo sono in qualche modo.
Un po' come le canzoni che mettiamo noi a Ci vuole una scienza. Grazie a tutte e a tutti per averci ascoltati. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!